Un salmo, ma il cantico di Maria, Luca 1,46b, seguenti. Ecco, iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
L'anima mia magnifica il Signore.
E il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
Come
come
era
era nel
nel
principio,
principio,
ora
ora
e
e
sempre,
sempre,
nei
nei
secoli
secoli
dei
dei
secoli.
secoli.
Amen.
Amen.
Perché il cantico di Maria?
Ecco, abbiamo pregato il cantico di Maria e che è un commento autentico al brano che vedremo questa sera, il brano delle Beatitudini, brano molto noto, molto bello. Anzi, più che bello, sconvolgente e che non lascia mai tranquilli, e che è molto adatto per introdurci nel Natale, come vedremo.
Sì, io proporrei che, beh, intanto l'avviso, invece che farlo al termine,
Lunedì prossimo non ci vediamo.
dunque, lunedì prossimo, si dice Silvano, non ci vediamo, penso proprio che no. Ci vedremo il 15 di gennaio. E poi, prima di passare alla lettura del testo e poi al commento successivo, mi pare che sia cosa buona leggere qualche tratto di una riflessione, lettera che padre Giovanni Ballis, di cui siamo ospiti, alcuni lo conoscono, magari altri no, comunque il parroco responsabile di questa parrocchia, alcune riflessioni che ha fatto. Che dice lo hanno aiutato a vivere serenamente abbastanza nei giorni in cui è stato malato, lo è un po' tuttora. Una riflessione di sapienza umana e di fede che mi ha permesso di vedere come in ogni realtà cosiddetta negativa, la malattia ad esempio, il fallimento di un grande progetto personale, eccetera, c'è sempre la possibilità di scoprire, anche se spesso con molta fatica, alcuni profondi aspetti positivi è la scoperta innanzitutto della verità della condizione umana, della sua radicale precarietà, debolezza, vulnerabilità. Prendendo coscienza di questa verità, ho adorato il Signore proprio attraverso la consapevole accettazione dei miei limiti creaturali e ho compreso che per me e per tutti c'è allora come un bisogno conscio o inconscio, di affidarsi al mistero, un bisogno radicale per sopravvivere e trovare un senso alla vita di ogni uomo, dei tantissimi, ad esempio, ben più sofferenti di me, soprattutto quando la sofferenza è aggravata dalla solitudine, mentre io ho potuto godere del vostro affetto di amici. Poi un'altra riflessione. Una meditazione meglio legata all'avvento e al Natale. Il mistero dell'incarnazione, Dio l'Onnipotente, che assume la condizione umana con tutte le debolezze, limiti, sofferenze, precarietà, mi ha fatto maggiormente capire, o meglio, credere, che ogni sofferenza non è chiusa in se stessa, ma è nelle mani di Dio, rientra in un suo misterioso progetto. Anche se questa fede non può mai essere razionalizzata, possiamo però dire: non può essere che così. Dio che si fa uomo mi fa intuire almeno il mio vero io, la mia dignità radicale, mi fa sperare per me e per ogni uomo. Bene.
Ecco, e prima di iniziare la lettura del brano, do il contesto. Iniziamo il capitolo 5 di Matteo, dove c'è il primo discorso, molto lungo, che arriva fino al capitolo 7. Il Vangelo di Matteo si struttura su 5 discorsi, e in questo discorso si propone quello che è, direi, la catechesi battesimale della Chiesa primitiva. La catechesi battesimale presenta chi sono i figli di Dio, il battesimo, la nascita alla vita nuova. Si apre con le beatitudini e continua, come vedremo, tutto il discorso della montagna, ed è interessante che questo discorso di Gesù sarà seguito da 10 miracoli. Cioè, non è che Gesù è venuto a dire delle cose molto belle, anzi più che belle, sono atrocemente belle perché impossibili, e poi dice: adesso peggio per voi, vi ho detto cosa bisognava fare, non riuscite a farlo, quindi siete condannati. In questo senso il Vangelo sarebbe ancora più brutto della legge. Ecco, quello che Gesù qui dice non sono cose da fare, sono un autoritratto, quello che fa lui, quello che fa Dio, quello che fa il figlio. In tutti questi capitoli vedremo il ritratto del figlio, che è il volto di Cristo, il volto del figlio dell'uomo, che è il volto di ogni uomo. È ciò che Gesù è venuto a donare col suo spirito ad ogni uomo. Quindi non sono da prendere come un obbligo, un dovere, ma è un modo di essere. Poi diventerà il modo di agire. È pericoloso, appunto, intenderle come dovere. Non è un dovere per la pianta di mele far nespole, non ce la fa, ma le mele le fa benissimo, perché è una pianta di mele. Così noi, inseriti in Cristo attraverso la parola, la fede nella parola, produciamo progressivamente questo frutto. E la parola e i miracoli sono frutto della parola, e ciò che cura e coltiva e fa crescere questa pianta è questo frutto in noi. Ecco, ed è importante prendere il discorso insieme ai miracoli, perché se no sarebbe solo un'imposizione a parole, invece no, non sono solo parole, è un dono. Un dono di guarigione che lui opera in noi per renderci come lui.
Come dire che, ecco, è una pagina di Evangelo, cioè di buona notizia, non di cattiva notizia, come sarebbe nel caso in cui fosse una legge o un programma nobile, molto nobile, ma impossibile. Matteo 5, 1-10. Viste le folle, Gesù salì sulla montagna e, sedutosi, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Aperta allora la bocca, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i pacificatori, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli».
seguirà nel testo, e lo faremo la volta prossima, un'altra beatitudine rivolta ai discepoli, e ci fermiamo qui perché il testo qui già ha una sua unità. E come vedete il testo è molto chiaro, e ripetendo 8 volte beati è probabile che uno capisca, sono le beatitudini, cosa vuol dire? E Gesù proclama beati tutti i maledetti, come notate. Poveri, affamati, assetati, perseguitati, disonorati, miti. Anche i pacifici non va in genere loro molto bene. Anzi, subito dopo i pacifici e i puri di cuore, subito dopo i pacifici ci sono i perseguitati, perché se uno vuole la pace è perseguitato. Ecco, e dicevo, in queste beatitudini, ed è bello che vengano prima di Natale, ci si fa il ritratto di Cristo. E sono il mistero della sua vita, anzi l'autoritratto. È lui il povero, che è il regno, è lui l'affamato, il piangente, il perseguitato, il pacifico, il mite, l'operatore di pace e di giustizia, colui che fu perseguitato, ed è lui che contemporaneamente sperimenta la beatitudine del regno, della sazietà, del riso, della gioia. E quindi, come vedete, questo testo ha come chiave di lettura la vita di Gesù. E contemporaneamente, dicevo, è bello che sia letto prima di Natale, perché Natale è la nascita del figlio, e Gesù è il figlio, la parola fatta carne. E la parola che Gesù incarna è dichiarata nelle beatitudini. E questa parola è data a noi perché anche noi la incarniamo, il Natale è questo, che la parola scenda nel nostro cuore, l'accogliamo e prenda carne in noi. E questo testo è, direi, il breviario di vita di ogni credente e della Chiesa, e indica il cammino della vita di ogni uomo e di tutta la storia, che è la realizzazione di questa beatitudine che Gesù è venuto a portare. E prima di entrare così nel testo, dettagliatamente, dicevamo già che la prima chiave di lettura del testo è cristologica, cioè il volto del figlio, ci viene detto nelle beatitudini, Gesù, e in lui di ciascuno di noi. Una seconda chiave è teologica, Gesù è il figlio, uguale al Padre, così è Dio, che è Padre. Un'altra chiave è soteriologica, si dice, di salvezza, cioè questo è lo spirito nuovo è l'amore tra Padre e Figlio che ormai invade il mondo. E poi un'altra chiave di lettura è antropologica, qual è l'uomo nuovo che Dio propone? E quando noi annunciamo il Vangelo, non è che proponiamo delle norme ulteriori o degli aggiustamenti o dei compromessi. Proponiamo questo uomo nuovo, che viene donato attraverso lo spirito nuovo. E poi ha un valore ecclesiologico, appunto. La comunità cristiana è il riflesso, come ogni credente, del volto di Cristo. E queste beatitudini anche hanno un valore escatologico, indicano il giudizio di Dio sul mondo, che certamente si opera. Indicano il senso della storia umana e realizzare questo, come già si è realizzato in Gesù. Si realizzerà in ogni uomo in tutta la storia. E poi alla fine hanno anche un significato morale, che quello in genere noi mettiamo per primo, morale. Ciò che dobbiamo fare. Se siamo così, facciamo così. Sii quel che sei. E l'ultimo significato. E allora queste beatitudini rappresentano il manifesto del regno. Ecco, quel brano, dicevamo all'inizio, molto bello e anche sconvolgente, che sempre ci lascia inquieti, ma non di un'inquietudine così angosciante, ma da quell'inquietudine tipica che porta alla pace di Dio, che non ti permette mai di dire basta, è finito, perché se è finito, è finito, cioè non vale la pena di andare avanti. Cioè proprio questo testo ci apre all'infinito il mistero stesso di Dio nella storia. E come vedrete anche il testo è strutturato su un presente, vostro è il regno, e poi un futuro in contraddizione col presente. Ora vediamolo.
La differenza del Magnifica, cioè del Cantico di Maria, dove si canta ciò che Dio ha fatto, forse c'è la certezza che Dio fa così, una certezza tale per cui senti come già, per dire, perfezionato da parte di Dio almeno questo tipo di azione. Passiamo allora all'analisi dei singoli versetti. Il primo versetto. Viste le folle, Gesù salì sulla montagna e, sedutosi, gli si avvicinarono i suoi discepoli.
Ecco, queste folle di cui si parla sono quelle esattamente di cui si parlava nei versetti precedenti, che vengono da tutte le parti della terra e raffigurano un po' il mondo intero che viene ad ascoltare la parola. E nei versetti precedenti si presentava Gesù che insegnava e guariva dai demoni e dalle malattie. Ora, questa parola che questa sera abbiamo letto è l'insegnamento definitivo di Gesù, del Figlio, che ci guarisce dal demonio, ci toglie il diabolico che c'è in noi, che c'è nella storia, che c'è nel mondo, e ci guarisce da tutti i mali che derivano da questa. E questo discorso è fatto sulla montagna. Ecco, non su un monte, è il monte. Anche alla fine del Vangelo uscirà il monte indicato da Gesù, dove lo vedranno risorto. Il monte è questo. Il monte è il luogo vicino a Dio, e tutto quanto qui è detto si realizzerà sul monte del Golgota, dove Gesù dirà tutto è finito, tutto è compiuto. Questo monte è un monte teologico anche. E Gesù si siede, ecco, è il maestro, sta seduto, e i discepoli si avvicinano a lui. È interessante, il rapporto nostro con Gesù è quello del discepolo, e lui è l'unico maestro, e non c'è altro maestro. Il discepolo è quello che ascolta la parola. Noi ascoltando la sua parola diventiamo figli, cioè nella misura in cui siamo discepoli, non diventiamo maestri, diventiamo figli, che è più interessante. E lui è la parola.
Di questi numerosi verbi del primo versetto, sottolineo il primo. Mi colpiva adesso ascoltandolo ancora. Viste le folle. Non è una semplice constatazione. Beh, ci vedeva, non poteva che vedere quindi le folle. No, c'è un vedere che prende il Signore. È un vedere che è proprio espressione della tenerezza viscerale, dell'amore viscerale di Gesù. Sempre si parla del vedere, espressione di qualcosa e diventa anche fondamento di qualcosa che nel caso è l'insegnamento, e questa istruzione, e questa parola di vita. Secondo versetto. Aperta la bocca, li ammaestrava dicendo.
Ecco adesso, come vedete l'introduzione è molto solenne e l'Evangelista ci tiene proprio, Gesù si siede, si avvicinano, apre la bocca, ammaestra e dice. E adesso sentiamo la parola che esce dalla bocca, dalla sua bocca, che è lui stesso.
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Ecco, e per la prima cosa notiamo la parola beati che è ripetuta. Ecco, beato te vuol dire sono contento per te, mi congratulo con te, sei una grande fortuna. Evidentemente questa, se ci pensiamo bene, per noi è una presa in giro. Cioè siamo così abituati a sentirli che diciamo, ovvio, beati i poveri, sta scritto. Prova a dire un povero, beato te, che sei povero. Lo insulti. Mi congratulo con te. È interessante. Ecco, non per dire che non bisogna prendere come ovvie le cose che... È esattamente il contrario di quel che dicono tutti. Si dice sempre beati i ricchi. Non ho mai visto che la televisione uno si proponesse io sono povero, sono in miseria, imitate me e vincerete.
Cioè, per dire, lunedì, quando, non so, o domenica sera, quando si sa che della gente ha vinto tot miliardi a qualche concorso, ecco, non è che dici, che sfortuna, poveretto. beato lui, no? Piacerebbe, no?
Tanto per dire che queste beatitudini che riteniamo così ovvie sono la contraddizione esatta di quello che noi pensiamo. Noi pensiamo beati i ricchi, beati i potenti, beati gli orgogliosi. Per questo il mondo è infelice. Per questo il mondo è infelice. Perché siamo sbagliati nella testa, nel cuore e nelle mani, dopo e nelle opere. Si opera l'ingiustizia, l'oppressione, la divisione, l'odio, la cattiveria e l'imbecillità dominante. Quindi capite il grande valore di queste parole. Cioè capovolge radicalmente con una semplice parola tutti i criteri mondani di ingiustizia, di oppressione, non li santifica. Dice, poveri voi ricchi, un guai a voi vuol dire questo, mi dispiace per voi, siete sfortunati. Avete sbagliato vita, avete investito tutto sull'avere, sul potere, sull'apparire. Non vi accorgete che distruggete voi stessi e gli altri? Perché la nostra essenza è essere figli. E il figlio è quello che tutto riceve dal padre e condivide coi fratelli. Quello che fa Gesù è quello. Capite allora, queste parole, siccome le sentiamo troppo spesso, rischiano di dire, lo so già, sì, lo so già. Potremmo andare via adesso e stare qualche anno in pace dicendo, chiediamo di capirle. Dico di capirle perché non è una cosa da fare. Di capire la bellezza di questo. La bellezza del povero. Tenendo presente poi che Gesù lo dice, se lo dicesse oggi lo comprenderemmo, dopo 2000 anni di cristianesimo, la povertà è anche bella, è stoica, essere libero, e dire che me ne importa a me della scempiaggine, della vera, io sono libero. Detto a degli ebrei, dove la ricchezza è benedizione, è segno proprio della promessa di Dio, dirti che sei povero vuol dire sei fallito tu e fallito il tuo Dio. Quindi è ancora più scandaloso per gli ascoltatori di Gesù. Supponendo poi che erano poveri, è ancora più scandaloso, magari lo picchiavano. Ecco, questo era, ci tenevo a dirlo all'inizio perché rischiamo di dare sempre troppo per scontate queste cose.
E ancora... no, dicevo semplicemente che c'è una specie di immunizzazione rispetto alla carica eversiva che c'è in questa prima beatitudine e poi anche nelle altre. Si è immunizzati perché li si è sentiti, e allora sono sacre parole riposte in una religiosa naftalina, si conservano bene anche, ma non...
Poi mi sono premurato di leggere un libro in due volumi di 150.000 lire sulle beatitudini, quindi uno dice, so tutto. È ben altra cosa, ecco.
Un ricchissimo discorso sulla povertà.
Ecco. E adesso allora andiamo avanti, era per cogliere il significato. Gesù realmente non prende in giro e dice beati. Mi congratulo con voi. E per poveri intende, in greco c'è ptokos, sarebbe il pitocco. Non sono i poveri nel senso... Il penes, che è uno che pena, che ha poco, è il pauper, no? Che ha poco con tanta fatica, mentre il ricco ha molto con poca fatica. Qui non è il povero, è il pitocco, che non ha.
Nulla tenente, ecco. Potrebbe essere, no?
Sì, poi la parola pitocco, è da ptosso, vuol dire nascondersi, è uno che non ha volto, che si nasconde, che non esiste, non ha realtà, non ha consistenza. Sì. E che ha bisogno di tutto.
Non ha un titolo, non ha una faccia, niente.
Ecco, e questi sono proclamati beati. E chiediamo al Signore di entrare nel mistero della povertà, che è il più grande mistero di Dio. Dio non ha nulla, non possiede nulla, neanche se stesso. Il suo essere è essere dell'altro e per l'altro e dall'altro, è relazione. E questa è la ricchezza di Dio. E questa è la ricchezza dell'uomo, figlio di Dio. Tutto l'avere ci toglie, Ora, questo non voglio dire che non dobbiamo avere i mezzi per vivere, che non bisogna lavorare. È chiaro che tutto questo fa parte della creazione, fa parte del nostro dovere. Siamo collaboratori alla creazione. Il problema è un altro: qual è il mio Dio? Cioè il senso della mia vita. Ecco, e qui si dice poveri in spirito, è un'espressione che non si capisce bene cosa voglia dire, si è discusso molto, sembra che voglia dire, una bella traduzione sarebbe o poveri a causa dello spirito, cioè lo spirito di Dio ti rende povero come Dio e quindi ricco della ricchezza di Dio, oppure poveri in spirito è una categoria che vuol dire poveri fin dentro lo spirito, che hanno lo spirito del povero. Il significato più probabilmente così che potevano udire ai tempi di Gesù era quello allora che si usava Qumran, Anavim Ruah, i poveri in spirito, che voleva dire gli umili, il contrario di quelli che hanno la dura cervice, quindi è anche una categoria religiosa, sono quei poveri che sono anche umili. Difatti il povero arrogante ha poco da vivere, quindi è costretto a essere umile. Ecco, di questi è il regno dei cieli, non sarà. È. Se voi notate, all'inizio e alla fine di queste beatitudini c'è è il presente, cioè il regno è già loro. E il regno di Dio è ogni ricchezza. È il regno del Padre, dove noi siamo fratelli. Perché appunto siamo figli, è il regno quindi della giustizia perché viviamo da fratelli, è il regno della libertà perché viviamo la fraternità nel Padre, è la realizzazione del mondo non capovolto, è la realizzazione del mondo nuovo, già ora. Ecco, come vedete allora questa beatitudine non è che consacra l'ingiustizia dicendo beati voi poveri, noi sfortunatamente siamo ricchi, quindi, ma beati voi poveri, state poveri che noi. No, è ben diversa, capite? Non è consacrazione dell'ingiustizia. È esattamente la proclamazione di un valore nuovo che ci snebbia il cervello, ci fa capire qual è la realtà dell'uomo. La realtà dell'uomo è che è figlio, tutto riceve, anche il proprio essere. Da Dio e non possiedo, è dono e tutto fluisce come dono nella vita, allora vivi, se no soffochi se lo trattieni il respiro, che quindi è la condizione per vivere. Ecco, capisco che queste parole così sono difficili da capire, il Signore ce lo concede, ecco, vuol dire essere figli in fondo, non siamo persone, non ci siamo fatti da sé. Fatto da sé è solo il nulla che non c'è. Siamo tutti fatti da Dio, tutto ciò che siamo. Quindi è tutto dono. Quindi di tutto possiamo vivere come dono, nella bellezza del dono. E chi si sente fatto da sé fa per sé anche tutti gli altri, cioè distrugge tutti come nulla lui. Quindi proprio che il Signore ci conceda di capire la bellezza delle beatitudini cominciando dalla prima, perché le altre scaturiscono dalla prima.
Proseguo. Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Ecco, per afflitti si intende uno che è triste e si lamenta, cioè non è solo triste, tristi con pianto. Questi avranno la consolazione. Interessante, vedete, c'è la beatitudine presente, già ora siete beati, ma non perché siete afflitti. Così anche i poveri sono beati, non perché sono poveri, ma perché il regno è loro, non so se è chiaro. Così gli afflitti sono beati, non perché sono afflitti, ma perché il Signore li consola. La consolazione è il termine proprio di Dio, che non lascia solo chi è afflitto, ed è sinonimo di tutta la promessa di Dio. Se Dio non ti lascia solo e viene, realizza ogni promessa. Ed è interessante appunto che la consolazione, la beatitudine è già ora, nel presente, e la consolazione è nel futuro. E allora tra il presente e il futuro cosa c'è? C'è il cammino verso la consolazione. il senso positivo della storia è che si passi dall'afflizione alla consolazione.
Proseguo. Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Ecco, i miti sono il contrario degli arroganti, sono quelli che non fanno valere i propri diritti, ecco, non hanno la mentalità vincente. I miti perdono sempre. Grazie a Dio. Ecco. Come Gesù, mite e umile di cuore. Come Mosè, uomo mite. E la mitezza è la forza della verità e dell'amore. È la forza di Dio. Ecco, questi erediteranno la terra. Ecco, la terra promessa non è dei prepotenti, ma dei miti. I prepotenti sono quelli che sottraggono agli altri la terra, l'avere, ecco. Non a loro spetta la terra. E per terra si intende la terra promessa, che è la condizione per vivere la terra promessa, che poi è simbolo dello Spirito Santo, la terra promessa. Perché la condizione per vivere da figli che cos'è? È lo Spirito del Padre e del Figlio. Quindi la vera terra è lo spirito nuovo. Questa è la vera eredità, lo spirito nuovo. Difatti, le prime comunità cristiane, negli Atti degli Apostoli, dopo il dono dello spirito, cosa fanno? Fanno una cosa proibita agli ebrei. Vendono la terra perché hanno lo spirito. Perché la vera condizione per vivere non è il possesso delle cose, ma è questo spirito nuovo, che è la vera eredità che ci fa figli.
Su questa beatitudine due citazioni voglio fare, mi sembrano belle, molto ricche, dall'Antico Testamento, Zaccaria 9:9, dove è presentato l'umile e mite re che entra in Gerusalemme, è applicato poi a Gesù che appunto sull'asino entra in Gerusalemme. Ecco a te viene il tuo re. Giusto, vittorioso, umile, cavalca un asino, sopra un puledro, figlio d'asina. E poi, da Salmo 37:11, una citazione molto bella, ancora più bella per certi versi. I miti possederanno la terra e godranno di una grande pace. Passiamo all'altra beatitudine. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Ecco, c'è una fame e una sete materiale, c'è una fame e sete profonda che ha l'uomo, che è della giustizia. Ecco, per giustizia lo vedremo meglio andare avanti, è un termine fondamentale in Matteo. Si intende non quello che intendiamo noi, la giustizia per noi è dare a ciascuno il suo. Ecco, questa giustizia è interessante ma anche molto equivoca, perché dare a ciascuno il suo cosa vuol dire? Tu sei povero, resta povero, non ti spetta nulla. Io sono ricco, mi spetta tutto, per esempio. Siccome poi la legge si fa dopo la spartizione sempre e la fa chi ha diritti da tutelare, allora è chiaro, questa legge ha poco a che fare con la legge di Dio. Ecco, in ebraico far giustizia vuol dire anche fare elemosina. Perché quello che tu hai e l'altro non ha, non è tuo, è dell'altro, se siete fratelli, e se Dio è padre. È interessante il termine di giustizia. E in termini più globali, l'uomo giusto è l'uomo che fa la volontà di Dio. Ecco, far giustizia è fare la volontà di Dio che è padre. Ecco, questi saranno saziati, cioè otterranno la pienezza di vita.
Sì, cercavo... Anche qui una citazione, Osea 6:6 dice, non il sacrificio voglio, ma l'amore, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Passiamo all'altro, beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Ecco, come quella dei miti, adesso è una beatitudine di qualità positive, la qualità della misericordia, ecco, della compassione. Ecco, la compassione è il sentimento che proviamo davanti al male, o almeno che prova Dio davanti al male. Ed è un sentimento pericolosissimo, perché la compassione uccide, dice Vontale. Cioè, compassione vuol dire patire con, vuol dire che il male dell'altro non ti lascia indifferente. Non è che il male ti fa arrabbiare o ti fa fuggire, in genere il male o ci irrita o ci fa andare via. Invece no, il male è l'oggetto della compassione, ti tocca il cuore, ti compromette. È la qualità più alta di Dio, la compassione.
Questa, no, stavo pensando, questa simpatia, questo patire con, che è di Dio, è qualcosa di più rispetto alla empatia, di cui il Corriere della Salute oggi dice che la condizione, la premessa per una, un buon, sì, per stare bene, sì. No, la simpatia, di Dio è la condivisione, e si può essere simpatici, soffrire con altri, sanamente, se si sente la simpatia di Dio nei nostri confronti. E diversamente credo che possa essere sospetta o pericolosa addirittura. Se invece abbiamo esperienza, conoscenza ed esperienza della simpatia di Dio, della sua condivisione nei nostri confronti, allora possiamo anche esserlo con gli altri, seriamente e fruttuosamente.
Ecco, questi troveranno misericordia, che è Dio. Chi ha compassione, cioè trova Dio.
Ecco, da misericordia, Dio, si passa attraverso gli altri alla misericordia ancora, che è Dio, sì. Versetto 8. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio.
Ecco, il cuore puro e il cuore trasparente. È interessante che nel nostro cuore c'è Dio, siamo suoi figli, però il nostro cuore è molto torbido, non è puro, ha tanti altri interessi, tante altre cose contrarie a Dio, quindi non vediamo Dio. Un cuore puro vede Dio. Già anche in questa vita il Signore ci concede una certa purezza di cuore, che è quella di trovare Dio in tutte le cose, in tutti gli avvenimenti, in tutte le persone e dentro di noi. È molto bella questa beatitudine. Anche le altre.
Anche le altre, tutte. Tu preferisci questa? Sì, sì, ma anche le altre. No, era stata usata questa espressione, questo termine, in fondo, la volta scorsa, credo, trasparenza. Sì, la trasparenza. Cuore trasparente, che allora consente di vedere Dio. E si può allora, sia concesso, usare l'espressione di Ignazio, vedere Dio in tutte le cose, vedere Dio in tutte le situazioni, vedere Dio in tutte le persone. E questa è la trasparenza del cuore.
E il punto d'arrivo degli esercizi spirituali è proprio questo, si consiglia solo a poche persone dai 20 ai 25 anni. Che gli altri sono già arrivati.
Sì, sì. No, non mi pensare, se non sono arrivati, allora
se no arriveranno presto.
Saranno portati, se non ci arrivano. La seguente. Beati pacificatori, perché saranno chiamati figli di Dio.
Ecco, pacificatore è colui che fa pace. No? Far la pace tra i fratelli vuol dire essere figlio di Dio. Quindi facendo pace tra le persone tu realizzi il tuo nome di essere figlio, la tua realtà di figlio. Quindi la grande missione nel mondo è quella di far pace fraterna con tutti, e nella misura in cui pacifico realizzo la mia realtà di figlio, perché mi faccio fratello.
Sto pensando che il creare pace attorno più effetto di un essere pacificati che di un mettere in moto chissà quali macchine, marchingegni che creino pace. No, beh, penso a un Francesco d'Assisi che indubbiamente diffonde pace intorno a sé, o Serafino di Sarov che diceva appunto cerca la pace del cuore, migliaia attorno a te si salveranno, troveranno salvezza. È qualcosa che si diffonde, si irraggia. Con questo non voglio dire che allora non si devono fare manifestazioni per la pace, però capite, è un discorso che va più in radice, più in profondità. L'ultima, beati perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Ecco, è interessante che si opera la pace in un mondo di guerra e colui che opera la pace subito dopo si dice sarà perseguitato per causa della giustizia, perché fa la volontà di Dio in questo mondo. Ecco, è compreso nel prezzo la persecuzione, ma non è, cioè voglio dire, il male finché lo fai non lo senti tanto. Se lo assecondi non si oppone, se tu ti opponi senti lo scontro. Quindi non è preoccupante il sentire lo scontro, è preoccupante non sentirlo. Vuol dire che lo stai facendo o subendo supinamente senza accorgerti. Quindi proprio anche la persecuzione, che non necessariamente un altro che mi perseguita, possono essere anche le mie difficoltà interiori, ecco, sono la cartina di tornasole che sto andando bene. E lo dico perché in genere noi ci scoraggiamo quando proviamo difficoltà nel bene, difficoltà interne e esterne. No, no, se ci sono è giusto, se non ci sono preoccupati. Tuo è il regno. Ecco, è interessante che non è semplicemente così, è così, è tuo il regno. Cioè il Signore ti dà l'esperienza della sua presenza, perché il regno è Lui, proprio in quella situazione, per cui sperimenti la presenza del Signore e la forza e la vita, proprio lì, nella situazione di contraddizione. Ecco, allora possiamo lasciare qui, come vedete è un brano natalizio molto interessante.
Su questo mi viene in mente una citazione, Giovanni 15:18, dove dice, intendiamola bene, ecco, dice: se il mondo vi odia, sappiate che prima che voi ha odiato me. Cioè la difficoltà, l'ostilità, difficoltà interna, ostilità esterna, insomma, degli ostacoli, magari anche grossi, che arrecano veramente sofferenze, si trovano, perché c'è dissonanza fra il bene e il male, insomma, fra una scelta e l'opposta.
Ecco, allora dicevo, questo è un brano molto bello per il Natale, perché in queste beatitudini abbiamo la parola di Dio che si è fatta carne in Gesù. Ecco, e così è nata su questa terra ed è quella parola che giorno dopo giorno si fa carne in noi e ci fa nascere come figli. E celebrare il Natale non è solo celebrare una ricorrenza o la memoria di qualcosa che è stato, ma è proprio il presente nel quale il Signore nasce e nella misura in cui è accolto nella sua parola. E vorrei dire qualcosa di sintetico su queste beatitudini, e forse qualcuno di voi conosce, avevo citato gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, dove Sant'Ignazio fa una meditazione famosa delle due bandiere e descrive la bandiera di Satana e la bandiera di Cristo. Ecco, vuol dire i colori delle due squadre.
Sono poi programmi anche di due squadre, filosofie di vita, non so, chiamiamo due sapienze contrapposte.
Ecco, due spot diversi. Ecco, Satana su uno scranno di fuoco e fumo, ma non si vede questo. Ecco, manda tutti i diavoli in giro per il mondo e diceva con reti, reti si intende, allora si intendeva
televisive,
si intendeva cose banali, oggi abbiamo dei migliori, e catene
di distribuzione, dici magari.
Non di distribuzione, sì. Ecco, andate presso tutti gli uomini di tutti gli stati, intende dire dal Papa all'ultimo credente, al primo ateo, all'ultimo ateo, sono tutti uguali su questo.
Nessun luogo esente.
Sì, nessun luogo.
Neanche i religiosi non sono esenti.
Sì. Ecco, dice, e portateli a desiderare le ricchezze, a desiderare l'onore, la gloria, il potere. Poi basta, andate in pensione tranquilli, fate il vostro lavoro. Il
gioco è fatto.
E Gesù dall'altra parte, ecco, in un luogo piano, dice Ignazio seguendo Luca, dice ai suoi discepoli, andate in giro per tutto il mondo a portare la sacra dottrina. Sacra dottrina è un termine tecnico, è l'essenza del cristianesimo. Insegnate agli uomini ad amare la povertà, ad amare l'umiltà e il servizio. Poi basta. Così lasciamo.
Bene, momento di riflessione. Tornare su ciò che ti ha colpito, su ciò che hai sentito come più forte, magari anche più consolante o dissonante.
Invece siano degli elementi che mi fanno, mettono alla luce tutta la mia malvagità. E quindi in qualche modo io ho paura di questi elementi, perché rifiuto completamente, non tanto perché rifiuto la beatitudine, ma perché ho paura, secondo me, che in questi stati esca tutto quello che tutto sommato voglio nascondere.
Ecco, è difficile sintetizzare quel che ha detto Nicola. Pace, benessere, abbiamo quella sufficiente garanzia per essere anche buoni, diciamo, se no siamo continuamente minacciati e allora facciamo ancora peggio. Ecco, sembra in sintesi è questo. È vero, noi pensiamo il contrario, e la bellezza è che Dio pensa il contrario, perché per esempio noi per avere la pace, la sicurezza, eccetera, esattamente abbiamo fatto la fame, l'ingiustizia, la guerra, le divisioni, gli odi. Quindi non rimedieremo mai per quelle vie. Cioè, o c'è una conversione del cuore sui valori, progressiva, ma che dà senso alla vita, e di libertà, e di fede, e di scoperta che il mio valore è l'essere figlio, e il valore dell'altro è l'essere fratello. Allora c'è un cambio di mentalità proprio, ed è in questo cambio di mentalità che allora non ci spaventiamo più e ci spaventa il contrario, ma neanche tanto ci spaventa perché sappiamo che il contrario finisce. Mentre invece vediamo Gesù ha fatto così ed è interessante, dopo 2000 anni se ne parla ancora, ha perso con tutti ed è vincente, ma guarda te, e ha perso, nei confronti dei discepoli, di Giuda, di Pietro, degli altri, di Ponzio, di Pilato, di Erode, degli zeloti che si aspettavano, dei giudei che si aspettavano, di tutti. Eppure, guarda te, cioè si capisce che c'è una vittoria più profonda e più interessante e più vera e che noi siamo molto ingannati e credo questo discorso proprio svela anche, per questo diceva inquietante, svela l'inganno che tutti abbiamo dentro e ci lascia inquieti e suscita anche molte resistenze, per essere sincere.
Ti voglio aggiungere semplicemente, mi ha colpito l'osservazione fatta, la sottolineatura della paura. Ecco, la paura o la si seda attraverso questi sedativi che sono il possedere delle cose, oppure la si scioglie fidandosi molto del Signore. Qui è un dono da chiedere ed è un esercizio impegnativo da fare, cioè il dono di credere al Signore, di aver fiducia in Lui e allora di non aver più paure. Però è chiaro che questi ci inseguono. Mi spiace che non si sia sentito, quindi adesso se qualcuno vuol parlare assolutamente deve prendere il microfono. Non vogliamo perdere delle note così belle.
Sono sicuramente molto d'accordo con l'intervento precedente. Mi sembra di aver notato come esperienza un po' personale nel cammino che tante volte però si sente il Signore più vicino proprio quando queste certezze non si hanno. O se si è miti, ma anche se ci si sente afflitti o perseguitati. Altre volte invece, possedendo tutto quello che per fortuna possiamo dire molti di noi probabilmente di avere, a me è capitato di sentirmi vuoto, non mi mancava quello che riteniamo utile, però sentivo il Signore meno e quindi anche attraverso queste cose si capisce interiormente che quello che leggiamo non è solo perché lo leggiamo e ci viene spiegato così bene, però pian piano lo viviamo e allora lo approfondiamo col cuore, io credo.
Nella domanda la risposta. Sì, io chiedo al Signore che comprendiamo la bellezza di quanto Lui dice, proprio dico la bellezza perché queste cose ci fanno un po' paura, perché noi riteniamo belle altre cose che sono molto brutte e dovremmo imparare un po' il discernimento tra ciò che è bello e ciò che è brutto. Anche adesso la nettezza urbana ci esorta a discernere varie cose. Ecco, avremo un grande discernimento sulle immondizie nel futuro. Ecco, che l'abbiamo anche sui tesori del nostro cuore, magari ogni volta accenderemo qualcosa. Le paure fanno parte delle immondezze peggiori del nostro cuore e noi agiamo in base a quella. Per paura di mancare, accumuliamo. Tutto ciò che facciamo in base alla paura avvera proprio quel che temi. Prego.
Facciamo un abbonamento? Scusa.
No, ma così c'è per tutti.
Scusi, non ho capito bene quando ha parlato della persecuzione, no? Che la persecuzione non sempre è fatta dalle persone, ma è fatta dalle cose. Perché, non so, io cerco di dare un po' il significato secondo la parola che si dice. A questo punto penso che c'erano altre parole da poter usare, se come insomma la intendo io, quando dici perseguitate, insomma, come per dire che non bisogna avere il cuore attaccato alle cose della terra, no? Ecco, bisogna avere il cuore attaccato alle cose del cielo. Però mi sembra che la parola, il fatto di dire perseguitato, non so, ci stia dentro anche qualche altra cosa. Invece, dopo, un'altra cosa che non ho capito, quando ha detto beati i pacifici, perché possederanno la terra. Visto che Gesù parlava del regno dei cieli e poi ad alcuni ha promesso il regno dei cieli, mi sembra che la parola sia diversa, possederanno la terra, che il regno dei cieli. Come mai un momento si esprime che gli dà il regno dei cieli, un altro momento con lo stesso significato dice possederanno la terra? Io so che sono io che non capisco. Grazie.
E circa la persecuzione, è vero che c'è dentro anche altro, lo vedremo la volta prossima, che c'è la successiva beatitudine, è tutta sulla persecuzione. Ecco, volevo solo sottolineare un aspetto, che non sempre c'è la persecuzione esterna, ma c'è sempre almeno una persecuzione interna che per me è la peggiore, ed è la persecuzione delle mie paure. Cioè, quello che più mi tiene lontano da Dio non sono le difficoltà esterne, sono le mie difficoltà interne, queste mi opprimono di più. E allora era per sottolineare questo aspetto, perché oggi se vuoi essere cristiano nessuno ti perseguita da noi, altrove sì. Ecco, però abbiamo magari più difficoltà qui, per persecuzioni interne. Ecco, circa la terra che erediteranno, ecco, ecco il mite, che è quello che non fa valere nessun diritto, ottiene tutto.
Il cielo e la terra. La terra Salmo nuova. Diceva, il cielo e la terra nuova, il mondo nuovo, la vita nuova. Salmo diceva la terra, cioè no, diceva la terra esattamente, e riporta l'espressione del Salmo.
Del Signore.
No, quello che io citavo prima, il Salmo 36, 11, dice proprio così. I miti possederanno la terra e poi avranno la pace.
Il contrario di quel che capita sulla terra, vuol dire, perché sulla terra i prepotenti ottengono tutta la terra e i miti la perdono. Ecco, il Signore dice, il regno è vostro e anche la terra sarà vostra. Il futuro sta dalla vostra parte, non dalla parte dei prepotenti. Hanno il fiato corto. E poi c'è sotto un significato più profondo, perché la terra è la terra promessa, e la terra promessa è ciò che serve per vivere. In una lettura del Nuovo Testamento, ciò che serve per vivere è lo Spirito Santo, la vera terra. Cioè l'amore tra fratelli, questa è la vera eredità che ci rende possessori pacifici della terra. Tant'è vero che Israele, quando non viveva di questo spirito, perdeva la terra e andava in esilio. Tant'è vero che i primi cristiani, dopo il dono dello Spirito, danno via la terra per vivere lo Spirito. Ecco, credo, per questa domanda rivolgersi in via Eppli dall'altra parte, spero che trattino di questo,
fare un
se no non dovrebbero trattare di politica.
Filo diretto fra questa sala e l'altra.
Sì.
Forse stanno trattando questo adesso.
Certamente, dovevate andare là. E realmente questo deve ispirare, questo spirito, la nostra azione nel mondo, che è interessante. Qui abbiamo qualcosa di nuovo da dire e da fare, che nessuno fa o dice, fa tutto il contrario. E per questo c'è il male, e se ha senso impegnarsi in politica non è per peggiorare, è per dare ispirazioni positive. Ed è questa l'ispirazione che dobbiamo portare, della giustizia, della fraternità, dello spirito nuovo, della condivisione, questi valori che vengono calpestati quotidianamente da tutti, in nome degli interessi personali o di parte o di partito, di non so che cosa. Quindi ha molto senso impegnarsi in politica. Per favore impegnatevi con competenza e serietà e onestà.
È come uno dei massimi...
I 10 punti di Martini, credo.
Se non il massimo servizio della carità, cioè una forma di carità che si esprime non nel rapporto diretto e immediato con un altro, ma con la collettività.
E certamente se voi proponete certe cose avrete contraddizioni, ma vale la pena, ecco.
Io volevo sapere se una persona che difende un suo diritto con mitezza o diciamo difende una persona a cui è stato fatto un torto sempre con mitezza può essere considerato un mite, cioè scusate il lapsus, oppure no? Perché io mi scontro sempre con questa, cioè da una parte capisco cos'è il mite, dall'altra però di fronte a un'ingiustizia palese, insomma, in cui che credo veramente sia così, ma non perché la interpreto male, perché effettivamente c'è stata un'ingiustizia nei confronti di qualcuno o anche nei miei, non riesco a, è più forte di me e quindi con mitezza, ma mi ribello, non so come venire a patti con questa, così.
È molto bello perché chi riesce a avere mitezza contro l'ingiustizia è veramente un mito, come ha detto all'inizio, giuro. È così.
Quando l'altra volta avevi parlato di inserire ogni brano tra quello che segue e quello che precede, anche a me era venuto un po' da sorridere. Questa sera è stata una delle prime cose che mi ha colpito, perché, come dire, in effetti il fatto che questo brano l'abbiamo letto dopo quello della chiamata mi sembra che dia molta oggettività al fatto che per vivere di questo, diciamo, è fondamentale la chiamata, nel senso che se venisse qui una persona qualunque a dirmi queste cose, fondamentalmente penso mi metterei a ridere. Ecco, invece vedere il volto di Gesù che mi dice queste cose, quindi il brano che segue, no? Tu dicevi il suo volto, il volto di lui che parla, ecco, dà come dire un senso di oggettività, di vocazione, è una persona che mi invita a fare come fa lui, tu dicevi, poi ci sono questi miracoli, ecco, ho colto proprio questa posizione centrale che mi sembra importante, perché fa sì che sia anche libero da quelle pretese assurde di fare queste cose, ma semplicemente di accogliere la chiamata di uno che oggettivamente mi sta dicendo io sono così.
Credo è importante quello che hai detto di inserire il brano in ciò che precede e ciò che segue. Io avevo detto solo il versetto immediatamente precedente dove Gesù parla e guarisce. Ma prima viene proprio la chiamata. E immediatamente dopo seguirà, voi siete il sale della terra, la luce del mondo. Cioè proprio facendo così, non è che perdete, siete il sale, dà sapore alla vita, ha sapienza, conserva dalla morte, dalla corruzione, e siete luce, il resto è tenebre.
Si può dire anche che il sale dà fastidio perché pizzica, e la luce anche sveglia, ferisce gli occhi che vogliono restare chiusi.
Io in questo senso ritengo fondamentale che voi abbiate detto stasera all'inizio, prima di commentare Beatitudini, che che Dio per primo non ha niente. Per me questa è stata un po' la cosa più nuova che ho sentito stasera, nel senso che non ha niente nel senso non possiede niente come forse pensiamo a noi, nel senso che magari sulle beatitudini sono concetti che si meditano spesso, ma ecco, l'immagine di Dio che è completamente dono, per cui completamente sempre, non è mai fermo su nessun possesso, per me è un concetto davvero nuovo e il presupposto unico per poter capire, per poter accettare questo, questo richiamo che fa, questo proclama che fa Gesù come richiamo alla compartecipazione all'essenza, alla natura di Dio, insomma, che è probabilmente l'immagine più difficile da accogliere dentro di sé, perché comunque anche se lo si immagina buono, favoloso, eccetera, come è, Dio comunque lo si vede come il nostro, cioè si ha la tentazione di pensare che sia un padrone, invece appunto non esiste in lui questa cosa, per cui è la compartecipazione allo spirito di Dio questo discorso delle beatitudini, insomma, mi sembra.
Va bene.
Volevo dire, riguardo alla povertà, per affrontare questo concetto bisogna avere anche una idea diversa di economia. E se noi guardiamo al concetto della povertà muovendoci nell'idea comune di economia che abbiamo, è chiaro che ci troviamo o ci veniamo a trovare in una situazione schizofrenica, nel senso che ha ragione lui quando dice, beh, se sono ricco posso dare. Quindi abbiamo bisogno di un'idea diversa di economia e questa idea diversa contiene in sé il concetto di provvidenza. Per cui io non ho e aspetto e sono certo che mi verrà dato. E se nell'economia vi è l'accumulo del denaro, è chiaro che questo denaro non può circolare e se non circola ci sarà qualcuno che non lo avrà. Quindi cioè il discorso è anche un pochettino più complesso. Comunque fondamentalmente bisogna muoversi, bisogna cercare un'idea, di vivere il concetto di economia in modo diverso. E questo modo diverso deve contenere il concetto di provvidenza e deve contenere un pensiero nuovo sul denaro, che è la parte più spirituale dei beni materiali che noi abbiamo, e quindi questa parte più spirituale deve essere quella che circola senza fermarsi e senza accumularsi. Insomma, questo qui è un po' in sintesi.
Sì, credo che è importante davvero che l'economia, che è una grande cosa, abbia concetti nuovi. Quello della provvidenza mi risulta nuovo. Comunque, ecco, certamente c'è tutta un'elaborazione che è da prendere più sul serio della destinazione comune dei beni, che tutto è dono di Dio. Quindi forse non è che Dio provveda, ha già provveduto a tutto, aspetta che noi amministriamo correttamente le cose con una destinazione nuova, non come accumulo appunto, ma come circolazione. E credo che qui davvero c'è tutto un contributo molto grosso da dare a livello di coscienza, di opinione, di politica, perché sono scelte politiche, puoi scegliere una cosa o il suo contrario. E questo dipende dal livello di coscienza che abbiamo. difendere i valori di solidarietà, di condivisione, queste cose, e non in modo approssimativo, ma anche con persone competenti che li sanno tradurre poi anche concretamente in proposte, è molto importante. Però direi, a monte sta un'intuizione molto più semplice e più bella che tutti possiamo avere, che qual è il valore che vogliamo, ecco. Poi capisco c'è una complessità enorme e quindi le proposte andranno articolate, però possono essere articolate in una direzione o nell'opposto, insomma.
Concludiamo qui. Sì. Preghiamo assieme. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Gli auguri di un Santo Natale. Buon anno. C'è, si domanda un passaggio per Porta Ludovica. C'è qualcuno?
Dove si è fatto la prova?